L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra in diretta su Rete 1 ma anche in televisione su RSI La 1. Buongiorno Alfredo Baratella, benvenuto in Vigna.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori, ottimo posto, veramente giornata splendida.
Giornata splendida, Daniele Reinhardt, benvenuto anche a te.
Beh, non posso fare altro che concordare e saluti a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno, è arrivato anche Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara, ho avuto qualche difficoltà ma sono arrivato anch'io.
Ti stai perdendo.
Posto forse un po' discosto.
Forse. L'avete capito, oggi siamo in Vigna, ospiti qui da Adrian Stevens a Monteggio, siamo nel comune di Tresa, pronti a raccontarvi della vendemmia 2023. Ma non solo, vi porteremo anche a Nyon, all'Alta Scuola di Enologia e di Viticoltura a Shenzhen, che quest'anno compie 75 anni, e noi siamo stati alle porte aperte per conoscere il suo direttore Conrad Brighe. Naturalmente ci sono anche loro, pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Beh, direi che possiamo andare in postazione, possiamo andare e ascoltare Nella Martinetti e goderci le immagini di Monteggio girate dal nostro regista Feliciano Pavlovski. Andiamo?
Giovanotti, che fate all'amore? Non piangete la povera Bruna, e se l'ago ha rotto la cruna, chi l'ha rotto la deve pagare. Eccolo lo zigozago che mi ha rotto l'ago, mi farà morire dalla passione, mi sento svenire. Eccolo lo zigozago che mi ha rotto l'ago, mi farà morire dalla passione, mi sento svenire. Donna, donna, certo sei nata per farmi morire. Donna, donna, tu mi farai morire. Giovanotti, che fate l'amore? Compiangete la povera Bruna, e se l'ago ha rotto la cruna, e chi l'ha rotto lo deve pagare. Eccolo lo zigozago che m'ha rotto l'ago, mi farà morire dalla passione, mi sento svenire. Eccolo lo zigozago che m'ha rotto l'ago, mi farà morire dalla passione, mi sento svenire. Donna, donna, certo sei nata per farmi impazzire. Donna, donna, tu mi farai morire. Zigozago che m'ha rotto l'ago, salta fuori il mago con la pipa in bocca, amico fai una otta, mi farà morire dalla passione, mi sento svenire. Eccolo lo zigozago che m'ha rotto l'ago, salta fuori il mago con la pipa in bocca, amico fai una otta, mi farà morire dalla passione, mi sento svenire. Donna, donna, certo sei nata per farmi soffrire. Donna,
Conrad Brighe, buongiorno, benvenuto nell'Ora della Terra. Siamo arrivati a Shenzhen per questo importante appuntamento. Il compleanno, un compleanno, 75 anni di questa scuola. È un momento storico.
È un momento storico per Shenzhen perché 75 anni è quand même la prova che l'école ha su durare.
Sì, è un momento storico per Shenzhen, perché 75 anni sono la prova che la scuola è durata nel tempo, è sopravvissuta al cambiamento da Montagibert a Lausanne fino qui a Shenzhen. E sono convinto che vivrà almeno un'altra volta altri 75 anni. Evidentemente la scuola ha dovuto rinnovarsi molte volte, i nostri professori devono essere al passo con i tempi. Da quando siamo nel sistema dell'alta scuola specializzata, i nostri docenti devono fare ricerca e forzatamente sono aggiornati nelle diverse discipline, che sia viticoltura, scienza del suolo, scienze ambientali, enologia, economia. Cerchiamo sempre di essere innovativi. Per esempio, per l'economia abbiamo creato da qualche anno l'Osservatorio Svizzero del Mercato del Vino, e questa è quasi una rivoluzione per il settore economico della viticoltura. Shenzhen cerca di rimanere veramente al top a livello internazionale. Fino al 2003 in Svizzera eravamo due scuole e ora siamo una scuola unica, ed è importante per noi continuare a misurarci sulla scena internazionale per comprendere se siamo sempre concorrenziali. I nostri incontri con gli Stati Uniti in California, i nostri scambi universitari estivi in Australia, ad Adelaide, il Sudafrica. Partiamo la prossima settimana con gli studenti per andare all'Università di Stellenbosch. Ecco, tutto questo ci permette di verificare se siamo a un buon livello internazionale. E devo dirlo, posso affermarlo, è così. Non solo perché beneficiamo di un'infrastruttura di livello altissimo, ma anche grazie alla collaborazione con Agroscope, i nostri professori girano il mondo per i progetti di ricerca internazionali, e questo li obbliga ad essere sempre all'avanguardia.
Ça force nos professeurs à être toujours à la pointe du progrès.
Parliamo del Ticino. Shenzhen è stata ed è importante tutt'oggi anche per il Ticino. Qui si sono formati davvero tanti personaggi che a livello ticinese poi hanno fatto la loro carriera nel mondo vitivinicolo. Dunque Shenzhen ha sempre un piccolo piede anche in Ticino.
Confermo, abbiamo una relazione privilegiata con il Ticino da sempre, da quando la scuola esiste, perché i ticinesi prediligono per diversi motivi la Romandia per studiare nel mondo della vigna e del vino. Anche quando c'era la filiera nella Svizzera tedesca, i ticinesi venivano in maggioranza da noi, fino al 2000, e poi hanno continuato a privilegiare Shenzhen, e le nostre relazioni con la parte italofona della Svizzera, con il Ticino, sono da sempre ottime. E credo che anche in Ticino ci sia davvero una viticoltura di qualità che è enormemente cresciuta di qualità negli ultimi 30 anni, ed è veramente interessante a livello svizzero avere questa parte del paese dove la cultura del Merlot è di lunga data, dove le caratteristiche climatiche sono un po' diverse. Quindi ci sono davvero tanti motivi per continuare con questa bella relazione, e facciamo ogni anno un viaggio in Ticino con il consiglio di fondazione, con i rappresentanti della scuola di Mezzana, per mantenere le relazioni e mostrare quello che Shenzhen può portare ai suoi futuri studenti.
E mostrare ce che Shenzhen può portare ai suoi futuri studenti.
Qui a Shenzhen incontriamo anche Alexander Mondou, che arriva dal Ticino, dunque un ticinese trasferito qui a Shenzhen per un motivo ben preciso, perché Alexandre sei il direttore dell'Osservatorio Svizzero del Mercato del Vino, un osservatorio che ha sede qui a Shenzhen e che dà modo a tutto il mercato svizzero di comprendere bene come funziona, a che punto siamo. Magari iniziamo subito con qualche dato per impostare bene la nostra discussione. Quindi siamo sulle analisi, i dati del 2022, il mercato del vino in Svizzera. Come lo riusciamo a leggere?
Siamo, direi, in un contesto molto specifico, con il ritorno dell'inflazione, il ritorno del turismo d'acquisto, la fine, direi, della bolla Covid che abbiamo potuto vedere soprattutto nei supermercati. E quindi ci sono diverse interazioni che vengono a influenzare l'andamento del mercato dei vini.
In Svizzera produciamo dell'ottimo vino, non lo dico io, lo dice il mercato stesso, lo dicono le persone che lo bevono, che lo comprano, ma non ne produciamo abbastanza per la richiesta.
Esatto, la produzione non è sufficiente per garantire il consumo in Svizzera. Oggi siamo a una quota di mercato di circa 37%, un po' più di un terzo dei vini consumati sono vini svizzeri, e tutti gli altri vini sono vini di importazione, principalmente da Italia, Francia e Spagna. Ci sono delle tendenze abbastanza chiare, direi, per esempio per il mercato del rosato, che è molto in crescita, il mercato anche degli spumanti, e per esempio il Ticino penso che ha qualche carta da giocare, anche se molto specifico sul Merlot, ma comunque si riesce a fare quel tipo di vino per rispondere meglio, se vogliamo, alla domanda dei consumatori.
Alexandre Mondou, grazie per essere stato con noi e buon lavoro con l'Osservatorio Svizzero del Mercato del Vino.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Buongiorno all'ospite dell'Ora della Terra di oggi, Adrian Stevens, benvenuto nell'Ora della Terra.
Ciao Lara e buongiorno a tutti.
E grazie per averci ospitato oggi qui a casa tua, nella tua vigna, nella tua cantina. Però Adrian, iniziamo subito col dire che tu hai studiato a Shenzhen.
Sì, ho fatto la formazione a Shenzhen, terminata nel 2009, per poi continuare a livello professionale.
Ma non arrivi da una famiglia di viticoltori, tu sei la mosca bianca.
Ma diciamo, no, nella viticoltura sono capitato un po' per caso, e, ho iniziato a 15 anni dopo le scuole dell'obbligo, ho fatto un anno di liceo, poi non è andata così bene, mia mamma ha un po' forzato ad andare in Vallese, in internato, e lì c'era la scelta, o fare agricoltura o fare viticoltura, ho optato per la seconda, e da lì ho fatto appunto 3 anni in Vallese il diploma di viticoltore per poi continuare a Shenzhen qualche anno più tardi.
Beh, una scuola che sicuramente ti ha formato bene, perché adesso hai la vigna in mano.
Sì, diciamo, Shenzhen è sicuramente un'ottima scuola, prepara bene gli allievi agli aspetti tecnici, sicuramente molto valida, chiaramente dopo con l'esperienza, gli anni di pratica, ognuno prende un po' la sua strada e prende un po' le sfumature vengono poi con la pratica, sì.
Adrian Stevens, ma con un cognome così sei ticinese però.
No, chiaramente Stevens viene dalla famiglia di parte di mio papà, che è del Belgio,
E quindi tutte queste sfumature un po'... Io pensavo che i nomi dei tuoi vini fossero un po' legati alla tua esperienza a Shenzhen, invece tutto questo francesismo arriva dal tuo cognome, quindi c'è sempre un po' di francese, c'è sempre un po' di questo... Secondo me i tuoi vini, un po' tutta la tua filosofia è un po'... ci ricorda un po'... Non so, mi viene voglia di andare in Francia quando scopro la tua cantina.
Sì, chiaramente è un approccio più un'idea piuttosto francese del vino, e quindi abbiamo fatto un po' qualche gioco di parole, come il nostro intratagamma sui Merlot e Sottocielo, si chiama Sottocielo Village, essendo uve che provengono da diversi vigneti in diversi paesi, quindi Village con la S, i blu di notte, abbiamo attaccato Vieille Vigne, quindi blu di notte Vieille Vigne, che è un'appellazione che è usata... una nomenclatura forse usata in Francia per dare un po' i vini più di prestigio, e voilà, abbiamo giocato un po' su questi francesismi.
Senti Adrian, a Monteggio da quanto tempo siete arrivati qui a Monteggio?
Allora, a Monteggio siamo qua da molto poco, abbiamo avuto la fortuna di tirare questa azienda nell'aprile del 2022, quindi è un anno e mezzo che siamo qua. E siamo molto felici e molto grati di aver potuto avere questa fortuna.
La vigna sta bene, tu sei un viticoltore indipendente e la tua è un'azienda biologica.
Sì, abbiamo terminato la nostra conversione biologica nel dicembre del 22, quindi 2 anni della conversione sono stati terminati. E quest'anno sì, le vigne generalmente stanno bene, però è stato un anno molto molto duro con le frequenti piogge, e probabilmente abbiamo visto un po' tutti che è stato un clima poco clemente chiaramente per la viticoltura.
E quindi anche nel bio i trattamenti sono aumentati, quanti ne avete fatti?
Quest'anno abbiamo fatto tanti trattamenti, abbiamo fatto 16 trattamenti, quindi di gran lunga superiore alle altre annate, un'annata come il 2022 erano 10-11, quest'anno 16-17 secondo delle parcelle, ma potendo usare soltanto prodotti di contatto, quindi che sono dilavati dopo ogni pioggia, o si entrava o a trattare o non si raccoglieva proprio niente.
Quindi sempre in vigna, un lavoro costante, sempre sempre, non un giorno di pausa.
Quest'anno no, non ci ha dato tregua, difatti un po' tutti i viticoltori, penso in Ticino e non solo, perché anche l'Italia è stata fortemente colpita sia dalle piogge che da grandine, è stato un anno veramente molto, molto impegnativo. Sì.
Ovviamente stiamo parlando di Merlot, anche tu hai il Merlot, ma non soltanto lui.
Noi coltiviamo principalmente Merlot, essendo il vitigno principe del Ticino, un po' di Chardonnay e un po' di Savagnin, che è un vitigno tradizionale del Giura francese.
Posso chiederti chi è il tuo mentore in viticoltura, se ce l'hai un mentore? Chi è il tuo più grande amico viticoltore che al bisogno chiami, ti sfoghi e ce l'hai?
Allora, per che mi confronto tanto con il nostro vicino, Jonas Huber, che sono qua viticoltori da tanti anni qua a Monteggio, che ci diamo un po' una mano nei momenti di crisi, e se no poi i due mentori, sicuramente il Gianfranco Chiesa, dove ho fatto il mio apprendistato.
A Rovio,
esattamente, e Christian Zündel, dove ho lavorato più tardi, che è qui nel Malcantone.
Senti, tra l'altro qua c'è una delle tue bottiglie, è tutto curato nei minimi dettagli, c'è un po' di blu, ovviamente blu di notte, e poi via i vigne. Dunque è un'etichetta che spiega bene, penso anche a livello artistico, un po' la vostra filosofia di vita, perché poi qua a Monteggio siete arrivati tutti, ovvero la tua famiglia, cioè la tua compagna, tua figlia. Una nuova vita.
Sì, quando abbiamo deciso di acquisire qua l'azienda Monteggio è stata sì una scelta professionale, ma è stata anche una scelta un po' di famiglia, e essendo, come è stato detto, siamo un po' fuori dal mondo, e quindi chiaramente bisogna essere un po' tutti d'accordo di iniziare un po' questa nuova vita, questa nuova avventura.
La vendemmia è già iniziata?
Vendemmia abbiamo fatto qualcosina con i Chardonnay, continueremo settimana prossima, e i rossi saranno, penso, dopo il 20-22 fino all'inizio di ottobre.
E poi via, in cantina, insomma non c'è mai fine.
Dopo in cantina sì, però diciamo che è un po' più tranquilla, la raccolto in cantina, quindi si è un po' più sereni, e dopo sì, diciamo verso novembre si tranquillizza un po' la stagione, e dopo chiaramente inizia il periodo più bello per il viticoltore, da novembre a aprile, che non si ha più lo stress, le giornate possono essere un po' più lente.
E poi diventerai papà per la seconda volta?
A novembre sì, arriva la seconda bimba, quindi sì, dopo lì si sarà stressati per altre cose, per le notti insonnie, però va bene così.
Adrian, grazie mille per essere stato con noi oggi, per averci ospitato qui da te, e direi di continuare in musica con Marco Zappa e con le immagini che ci portano proprio in vigna, immagini che abbiamo girato questa settimana, e poi torneremo a Shenzhen per conoscere dei ragazzi che come te ai tempi studiano tutt'oggi a Shenzhen.
Rivoltat dal Basilic, quando la terra le calda, Calda a Tucala e San Pignala, le suvizù.
Ricorda dal Basilic, quando la terra le calda, Calda a Tucala e San Pignala, le suvizù.
Le suvizù.
S'acciuava da più, di serata alla buona, la porta sbarazzata, slinda al tavolo una bracciata. Ricorda dal Basilic, quando la terra le calda, calda tu cala e San Pignala, le subizù,
le subizù.
La scarrinata, quell'ercata l'ura al tem del cios, fa sui mazzi da venta a burg. Che il cios proprio mira la gesa, a un butto la portiera, e qualche la ciucchetta, finita la sculata le vacchietta, chi che va il cios dal prelat, con l'udur da basilic nel pai fiur, è come fera dal mondo. La coppa arriva giù in fun. La Luisina,
la Luisina.
Tutta basilic. Che
l'Alta Scuola di Viticoltura ed Enologia compie 75 anni e noi siamo venuti a Nyon per scoprire come si presenta nella sua giornata di porte aperte. Lo facciamo con Serena, buongiorno.
Buongiorno, benvenuta Lara.
Grazie, e con Luca, buongiorno.
Ciao Lara, benvenuta a Shenzhen.
Andiamo?
Andiamo.
Dai, andiamo.
Questa è una specialità della scuola, quello che vedete qui sono i monoliti, sono dei profili di suolo che gli studenti fanno quando vanno a visitare delle aziende in varie regioni svizzere. In questo caso potete trovare i ticinesi e possiamo vedere quello che c'è sotto il suolo della nostra vigna, che poi influenzerà il vino che ne trarrà da questo vigneto.
Luca, siamo davanti alla sala dell'analisi sensoriale. All'interno stanno degustando, possiamo entrare?
Esattamente, proviamo.
Dai, andiamo.
Vediamo.
Stanno effettivamente degustando, giustamente porte aperte, e quindi noi disturbiamo così bellamente. Questa è la sala che però anche voi studenti utilizzate per imparare a degustare, quindi ci sono delle piccole postazioni chiuse, non si può copiare, c'è un monitor e voi in base al vino che vi trovate nel bicchiere potete dare dei giudizi, naturalmente bocca, naso, vista, quindi ci sono dei criteri molto precisi.
Esattamente, come vedete questa sala è adibita con delle caratteristiche particolari come luce, ci sono dei monitor appositi per le varie statistiche, le varie caratteristiche dei vini in base alla tipologia di test dei panelisti, e così per poi avere dei numeri da utilizzare per ricerche scientifiche o ricerche anche di mercato.
Ci troviamo nell'atelier Vigne Senza Erbicidi. Qui testiamo tanti mix di semi e altre tecniche alternative agli erbicidi per poter consigliare viticoltori svizzeri come poter gestire il suolo nel loro vigneto senza dover ricorrere all'uso di erbicidi.
E quindi li vediamo questi fiori?
Esatto, possiamo vedere alcune delle piante che abbiamo seminato, sono delle piante di una semina che serve a portare azoto al suolo, quindi è un fertilizzante naturale, e quindi ci offre un doppio servizio, quello di controllare la flora indesiderata e anche quello di apportare dei nutrienti al nostro suolo.
Serena, la situazione si complica? Perché devo armarmi anch'io, visto che hai preso un coltello e c'è uno scavo che non ti dico cosa mi ricorda.
Vieni con me e ti spiegherò a cosa serve questo coltello. Stiamo per arrivare nel profilo di suolo di Shenzhen. Qui possiamo vedere come è fatto il suolo che c'è sotto i nostri piedi.
Sembra di essere veramente in una situazione abbastanza surreale, ma io ti seguo, Siamo a 1,20 m di profondità, coltello alla mano, spiegaci.
Allora, questo coltello ci permette di vedere quanto il nostro suolo sia compatto. È un test che potete fare a casa, basta infilare un coltello, questo è un coltello da pesca. Cerchiamo di infilarlo nel nostro suolo e meno il coltello entra nel suolo e più il nostro suolo è compatto. Questo profilo di suolo ci permette di capire cosa c'è sotto il suolo del nostro vigneto e come le radici riescono a svilupparsi, quindi se più verticalmente, orizzontalmente, o anche quante radici ci sono, e questa informazione è essenziale per capire il funzionamento della vite.
Serena, Shenzhen è molto estesa, è molto grande come scuola, ci sono le aule interne, i laboratori, ma naturalmente c'è anche la cantina e i vigneti. Quindi adesso andiamo in cantina, è comunque una caratteristica speciale quella di avere proprio una propria cantina.
Certo, la cantina è una ricchezza della scuola di Shenzhen. Non tutte le università hanno una cantina dove gli studenti possono fare il loro vino. Nella scuola di Shenzhen gli studenti possono lavorare il vino a partire dall'uva, pigiatura, vinificazione, fermentazione, imbottigliamento, fino a produrre il loro vino che poi venderanno durante i corsi di marketing e economia.
Luca, siamo in cantina e qui si apre un mondo.
Esattamente, finalmente siamo nel nostro posto preferito, diciamo, dalla vigna per poi arrivare in cantina e finalizzare il prodotto.
Quindi qui vediamo dalla nuovissima linea di imbottigliamento fino a questi vasi vinari tutti diversi tra di loro, diversi materiali, e qui si sperimenta.
Esattamente, in questa zona gli studenti hanno la possibilità di fare il loro vino, hanno l'obbligo, tra virgolette, di seguire il loro progetto con anche il professore di economia, dove partono dalla produzione di vino fino all'imbottigliamento e alla vendita nel mercato.
Termina qui il nostro piccolo tour a Shenzhen, ringraziando le nostre guide speciali di oggi, Serena e Luca. Direi di brindare ai prossimi 75 anni di questa importante scuola di viticoltura ed enologia a Shenzhen.
Grazie a te, Laura.
Santé! E da Shenzhen torniamo in Ticino, in diretta oggi da Monteggio, comune di Tresa, con i tre esperti di questo programma pronti a rispondere alle vostre telefonate da casa, con Tiziano Pedrinis. Di nuovo buongiorno,
Tiziano. Un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono questa mattina.
C'è Alfredo Baratella, già posizionato davanti al computer, pronto a rispondere anche ai vostri messaggi che arrivano da casa. Di nuovo buongiorno anche a te, Alfredo.
Buongiorno Lara e anche agli ascoltatori.
E Daniele Reinhardt, pronto, prontissimo per rispondere alle domande di Frutticoltura. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E allora ci siamo, 0848 03 0808, vi aspettiamo. Nel frattempo noi andiamo a farci un giro sul confine e ci ascoltiamo Noi del Malcantone con i Panit.
Abbiamo delle radici che ci legano ad una regione in cui tutti sono felici. Trovano il sorriso dopo una chiacchierata o guardando un cielo speciale. Nel Malcantone niente banale. Amici, compagni, viviamo così al sorgere del dì, prendendo la vita in sci. Parliamo dialetto spettegolian e per sempre nel Malcanton vogliamo restare. Parliamo dialetto spettegolian sempre nel Malcanton vogliamo restare. Vieni curiosi e borghi un po' più grandi, idee che non cambiano, tradizioni che rimangono nei nostri cuori. I brutti pensieri
.48 03 0808, il numero di telefono per chiamarci per parlare con i tre esperti dell'ora della terra. Abbiamo in linea Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a vostri esperti. Io ho un problema con un castagno, un murum, che ho portato giù dalla Val d'Ablaigne 7 anni fa. L'ho pianta giù e metà ma si è scrosta tutto col trunk e i ricci che ho su in giù e i fiori vengono già.
Daniele.
Sì, probabilmente un attacco di cancro corticale. Il problema è che la pianta è sensibile, perché è anche una pianta giovane, sì. E probabilmente nei dintorni ci sono anche piante che presentano questo tipo di problema. E automaticamente
c'è qui un pioppo qui accanto, del comune, che è abbastanza malaticcio. un ippocastano, di verità, enorme.
Sì, quello ha due problemi. Uno è una farfallina che vive il bruco, vive nella lamina fogliare, e poi ha anche un fungo. Ma non sono cospecifici da questo punto di vista, non prendono reciprocamente le stesse malattie. La pianta, l'inoculo di questo fungo che lo colpisce, del cancro corticale, può averlo avuto anche successivamente. Non è necessario che una pianta malata sia vicino, perché le spore volano. Potrebbe già essere stata inoculata all'inizio, prima di piantarla, via dicendo. Il trapianto è sempre una questione difficile, calcolare che abbiamo avuto due estati molto molto calde e una primavera molto molto secca, per cui le piante si stressano e sono molto più soggette a prendere malattie.
E quello cosa devo fare? Devo tagliare i rami che sono malati o...?
Sì, senz'altro lo può fare. E la pianta è nel bosco o è in una situazione...
No, è in un prato, a capolago.
Ecco, perché l'importante è sapere se è nel bosco, lei non può trattare. Non può né trattare né concimare con concimi di sintesi.
Sì, sì, sì.
Quello che può fare è togliere il ramo secco e trattare la ferita con del rame. È l'unica cosa che può fare. Non usi mastice, perché i mastici sì, contengono un disinfettante, ma nel contempo sono dei poliacrilici e vanno a coprire la ferita, e poi se rimangono delle spore vitali sotto, si peggiora solo la situazione.
Quindi
lasciando
la
ferita aperta.
Tieni la metà buona e poi dopo tagli via quel che chiamo, perché è tutto il trunk da partenza che le scrusta.
Altrimenti io direi in primavera chiudere gli occhi, tagliarlo alla base e farlo ricominciare dal piede.
Ok, vediamo cosa succede dopo che sono cadute le foglie.
Esatto. E chiaramente il taglio deve essere fatto sopra l'innesto, perché se taglia troppo basso la pianta è innestata, partirà il selvatico.
Ma le mie innestate queste qui, è un murungo che originai della Val d'Ablain.
Allora non c'è problema, se riparte al piede sarà sempre la stessa varietà.
Molto gentile.
Grazie Giuseppe.
Grazie mille, arrivederci, salve.
Arrivederci a lei, c'è Mirella in linea. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno. Volevo chiedere, ho due piante di limoni che hanno una buona produzione di frutti, però non so perché tutta l'estate vengono le foglie nuove, poi dopo diventano gialle e alla fine cadono. Volevo sapere perché, ecco. E anche in inverno, un'altra cosa, quando li ritiro, fanno sempre come una ragnatela sulle foglie, come una colla, qualche cosa che appiccica, ecco.
Tutto. Allora, i problemi sono almeno tre. Allora, il primo, foglia gialla, è una carenza. E questo può sopperire al problema concimando. Può ancora fare una leggera concimazione adesso, eventualmente può usare un concime fogliare e trattare anche la chioma. Il fatto che lei trova delle ragnatele è legato alla presenza di un ragnetto, in questo caso 99% è ragno rosso, e dovrebbe trattare con una acaricida.
Ecco, scusi, no, ancora...
Sì.
Dica pure.
Mi dica.
No, dopo pensavo, perché quest'anno volevo fare la prova. Io li metto davanti alla finestra del garage che non è riscaldata all'interno. Adesso ho pensato, faccio uno, la metto all'interno e l'altro volevo mettere riparata all'esterno per vedere se andava meglio. Non so se posso fare.
Ma lì dipende tutto dove abita. Se abita a Idarolo glielo sconsiglio, se abita a Brissago può farlo.
Abito a Comignolo. Luganese.
Sì, Camignolo è un po' una zona strana, perché alle 11:30 comincia il vento, è più freddo e poi non arriva molto sole d'inverno. Allora lì io li terrei più protetti. Quello al limite che tiene all'esterno, se lei sa le varietà e sa che è un po' più resistente, lo lasci fuori, ma sempre con l'opzione di ricoverarlo in urgenza quando vede che le previsioni del tempo danno gelo.
Ecco,
adesso
sì.
Due problemi li abbiamo risolti e mi mancava il terzo, che adesso ho dimenticato. Se lei può ridirmelo, per piacere.
Sì, che...
Uno era le foglie gialle con cimazione, il secondo era ragnetto, perché ci sono le ragnatele sulle foglie, e poi c'era un terzo problema.
E un terzo che adesso me ne fa di testa.
Siamo sulla stessa barca.
Eccoci. Guardate, io non l'ho
eventualmente ci mandi la domanda per
sì, adesso proprio mi è andato fuori di testa. Dopo un'altra cosa, ho anche una pianta di cacao che dall'inizio fino a quando sono maturi cadono in continuazione, però poi ne rimangono sulla pianta e maturano, è una bella qualità. È normale che cadono così tanti?
Certo, questo perché il cachi ha il pregio di fare frutti senza fecondazione. Allora ne fa talmente tanti che la pianta fa una selezione e li lascia cadere più o meno a giugno. Poi adesso cominciano a cadere i frutti fecondati che sono già commestibili. Quello lei li può mangiare. Invece a giugno di fare attenzione, se il periodo è molto caldo e non piove a sufficienza, lei deve preoccuparsi di irrigare la pianta, anche se è una pianta secolare, perché la carenza d'acqua incita la pianta ad abbandonare la frutta, perché lei fa il ragionamento: non la faccio quest'anno, la farò poi l'anno prossimo. Può aiutare bagnando.
Sì. Ecco, comunque i limoni bisogna dare un concime.
Sì, è ancora in tempo adesso, senza esagerare, affinché lei riesca a tirare le foglie un po' verdi.
Ecco,
usi un concime fogliare per agrumi, che lo trova in commercio.
Ecco, va bene, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Buona giornata e complimenti per la trasmissione.
Grazie Mirella, una buona domenica. Tra poco Carmelo, Libera e Maria Pia. Noi nel frattempo ascoltiamo una canzone, c'è il trio Malcantonese con Cielo Incantato e poi, come detto, andremo dritti fino alla fine con le vostre domande da casa. Nel frattempo chi ci guarda in televisione potrà scoprire la flora e la fauna del Malcantone. Zero otto, c'è in linea Carmelo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie per la gioia che mi date la domenica mattina. Dunque, volevo chiedere... Allo?
Sì?
Che è successo?
Sì? Niente, noi la sentiamo si benissimo, vede? Carmelo.
Ah, pensavo che fosse caduta la linea.
Prego.
Mi ascoltate?
Certo.
Che è successo? Ma porca boia.
Carmelo, noi la sentiamo, eh?
Ah, credo che fosse caduta la linea. Dunque, volevo chiedere, praticamente c'è una decina d'anni che c'ho un albero di prugne Mirabelle e regolarmente vengono fuori delle piantine quasi quasi in tutto il terreno. Cosa posso fare? È causa dei noccioli che si buttano qua e là o sono le radici che vanno a produrre queste piantine?
Buongiorno, allora è molto probabile buongiorno. Che il suo prugno sia buongiorno, è probabile che il suo prugno è innestato su una selezione di prugno, è un San Giuliano e ha una tendenza a spollonare al piede. Ora in quel caso lì l'unica cosa è prendere la forbice e tagliare tutto, è proprio un problema legato al tipo di porta innesto.
D'accordo, comunque la pianta è stata comprata già pronta. E sì. Adesso noi l'abbiamo tagliata praticamente col tagliaerba, mia moglie ci passa sopra, però io sì. Ho dubbio che le radici vengano sempre più spesse, dunque sarebbe meglio scavare e tirarle fuori con le radici.
No, è come tirarle via il piatto quando lei ha fame, non deve toccarle.
Ma le radici non è al piede della, scusi, non è al piede dell'albero, sì, sì. È dappertutto, è sul terreno che vengono fuori,
sì,
di 4-5 metri, 10 metri di distanza.
Sì, sì, è chiaro, è legato alle radici. Le radici vivono nella parte più superficiale del terreno, magari anche un terreno pesante nella parte inferiore, e le radici stanno in superficie. Dunque l'unica cosa che può fare, man mano che lei vede le radici che si dilatano e crescono verso l'alto, aggiunga sempre un po' di terriccio, poco per volta, affinché non tagli le radici col tosaerba. Questo per evitare di danneggiare la pianta ed evitare di danneggiare il tosaerba.
D'accordo, comunque la ringrazio infinitamente.
Prego.
Buona giornata, grazie. E ancora complimenti,
grazie,
li fanno
Carmelo.
Tutti, diventa quasi assurdo. Arrivederci.
Grazie, fanno sempre piacere i vostri complimenti. Grazie mille, Carmelo. C'è Libera in linea. Buongiorno, signora.
Buongiorno. Io vorrei fare la domanda sui cachi, già ho sentito qualcosa un po' prima, ho ascoltato, che se ne cadono, è stato rotto per il temporale che ci ha fatto, io sono vicino all'aeroporto di Zurigo e adesso cadono tanti cachi, mio marito raccoglie quasi tutti i giorni, vorrei sapere cosa possiamo fare, se è mancanza di concimo, l'acqua l'abbiamo data, cosa può essere?
Guardi, ho visto anche settimana scorsa lo stesso problema, cadono i cachi già un po' grandi e comunque
sì,
la
sono la grandezza come una mela più o meno così.
Sì, sì, sì.
Sono bellissima, la pianta è vigorosa, però ci ha rotto sì. Diversi rami per il temporale che hanno fatto i giorni scorsi.
Sì, certo, anche magari il peso della frutta e via dicendo, calcoli che 4 cachi sono 1 chilo e... Uh-huh. Il fatto che sono caduti sono anche in funzione del temporale. Adesso normalmente cadono i cacchi che sono maturi, quelli fecondati. Dunque io penso che nel suo caso il problema sia proprio un danno da scuotimento dato dal temporale. Dunque raccolga i cacchi per terra e li metta nel compostaggio.
Mm-hmm. Sì, perché sono ancora verdi, anche se li metto da parte non crede che matureranno.
Sì.
Sono... si distaccano proprio da vicino al picciolo quando cadono a terra.
Sì.
Mio marito
sì,
ha detto non
proprio...
so, l'acqua la sta a dare, dice cosa possiamo fare?
Lì mi secondo me è proprio un danno da scuotimento.
Stato...
Ma vedrà che ne staranno
qualcosa?
Ancora abbastanza.
Sì,
ma
ci sono
se è un danno
perché...
da scuotimento non può fare niente.
Non è mancanza di concimo qualcosa, si può dare anche del concimo quando è... non lo
ma
so.
Ma quello eventualmente
la primavera.
Può farlo in primavera? Può uh-huh. farlo in primavera, ma attenzione, perché se il cacchio è già vigoroso non gli dia concime. Se le foglie vedi che sono belle verdi e fa anche dei rami dell'anno lungo, non dia concime, perché la pianta è già vigorosa per conto
già
suo.
Vigorosa. Quello che c'è sì. Forse ci avrà un po' meno spazi tra una pianta e l'altra, si trova in mezzo a altre piante, vicino c'è una prugna e dall'altra parte c'è un melocotogno.
E lì dovete gestire le distanze con la potatura.
Si può potare? Sì. Quando si possono potare i cachi?
Da gennaio in avanti. Lei dove abita? A
Zurigo,
ha detto.
Vicino all'aeroporto da Zurigo, sì. Siamo a poco
sì,
distanza da Zurigo.
Sì, non è un gran problema perché poi dovrebbe essere in collina, dunque non ci sono problemi.
Da gennaio in poi?
Sì.
Per la potatura?
Sì.
Va bene, grazie mille, buona giornata, grazie della trasmissione.
Anche a lei, grazie, buona giornata. Grazie.
Altrettanto, signora, un saluto a tutta Zurigo. Vediamo Maria Pia, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Maria Pia, abbassi per favore il volume della radio e della televisione.
Sì, buongiorno.
Eccola.
Io vorrei chiedere tre domande, per cortesia. Volevo chiedere prima di tutto concernente le zucche. Pronto?
Sì. Ah, no, prego, ci faccia le domande, grazie.
Sì, allora, concernente le zucche, ora che si sono staccate le abbiamo portate in casa, in un locale. Dobbiamo lasciarle in un locale aperto o locale chiuso? Perché non vadano male fin quando vengono tagliati a pezzi?
Sì, allora, buongiorno signora. Il miglior sistema per conservare le zucche è un locale, diciamo, arieggiato, abbastanza fresco. Naturalmente qui bisogna vedere un po' la natura, ma comunque più fresco possibile è il miglior sistema per conservarle. E avrà poi tutto il tempo di consumarle durante l'inverno, diciamo,
quando
almeno
le
fino a Natale.
Sì.
Signora, siccome ha anche altre due domande, le chiedo cortesemente di abbassare completamente, spegnere la radio, spegnere la televisione e di ascoltarci solo dal telefono. Spegnere la radio,
spegnere.
Ecco.
Esatto.
Perfetto, grazie.
Ecco, grazie. E poi ho concernente la lavanda, che io adesso ho già tagliato i rametti con i fiorellini, che poi sono secchi, e la lavanda va potata?
Sì, buongiorno signora. Allora, sì, la lavanda va potata tutti gli anni, anche perché tende a crescere.
Sì,
e se
sì,
la si lascia
troppo
crescere,
sì.
Poi dai rami bassi non riesce più a emettere dei nuovi germogli.
Anche
dunque,
se sotto
la poti
secco,
fino
secco
alle prime foglie più basse, cercando di mantenerla il più basso possibile.
Ah, ecco, non bassissima, no? La taglio, non rifiorirà
mantenendo
ancora
delle foglie verdi. Mantenendo ancora delle foglie verdi non la può potare al ramo secco, deve sempre mantenere un po' di foglie verdi, se no non riesce
a lasciare un po' di foglie verdi. Sì, e un'ortenese dell'anturium, ho cambiato il vaso questa primavera, erano tre pezzi, sono ancora tutti e tre insieme, però adesso non mi fa più fiori, è normale?
Una questione probabilmente di luce, non c'è abbastanza luce e lo aiuti anche a dare sia più luce ma anche una concimazione con fosforo a partire dal mese di aprile.
Ah, ecco, va bene, grazie mille, buona giornata.
Grazie
a voi.
Grazie a lei.
Grazie.
Grazie signora, di nuovo buona domenica a lei. C'è Fausto in linea, benvenuto.
Buongiorno, senta, la mia domanda è inerente all'orto. Quest'anno ho fatto un nuovo impianto dell'orto. Pronto?
Sì, la sentiamo, sì? Prego.
Ah, grazie. Ho fatto un nuovo impianto dell'orto sul tipo, diciamo così, sinergico. Però c'è una cosa, ho avuto un fortissimo, diciamo, attacco dalla peronospora. Ho curato questo con degli elementi naturali, ortica, sapone, poi alla fine ho dovuto prendere un po' di rame. La mia domanda è questa, cosa devo fare per l'anno prossimo? Devo dire che ho raccolto più o meno tutto e ho bruciato tutto, quello che è stato, diciamo, la parte secca e la parte, diciamo, delle piante. Però non vorrei che in definitiva l'anno prossimo mi si ripresenti ancora la medesima situazione, magari aggravata. Ringrazio e ascolto per radio. Buona giornata.
Sì. Grazie Fausto. Prego Tiziano.
Allora, buongiorno. La peronospora è un fungo aereo e per cui le spore sono nella natura e soprattutto quest'anno è stato un anno difficile per la peronospora del pomodoro e anche sulla patata. Quindi gli interventi che ha fatto sono stati sicuramente utili. Il sapone però in sé è un insetticida, quindi non ha avuto un grandissimo effetto, l'effetto l'avrà avuto sicuramente il rame. E quindi anche l'anno prossimo le consiglio di partire col rame oppure eventualmente con del bicarbonato di potassio o diciamo una volta ogni tre settimane in primavera, in modo da avere una copertura sulla foglia per proteggere le piante dalle spore che naturalmente volano in questo periodo, soprattutto se ci troviamo in un anno abbastanza umido come è stato questa primavera. La peronospora si ripresenterà, è un problema comune che tutti hanno e tanti anni ci danno veramente del filo da torcere anche ai professionisti.
Grazie Tiziano Pedrinis, grazie anche ad Alfredo Baratella e Daniele Reinhardt, che ritroveremo la prossima settimana. Saremo al Parco Sangrato, secondo me Tiziano lì ci arrivi senza perderti.
Ma speriamo.
Carona.
Carona so dove.
Hai presente?
Sì.
Benissimo, confido in te. E noi ci ritroviamo tra pochissimo in diretta su Rete 1 con la Domenica Popolare. Come detto, tra 7 giorni invece l'Ora della Terra sarà al Parco Sangrato per raccontarvi di questo meraviglioso parco. Grazie a Feliziano Pavlovski in regia insieme a Nicola Birnic e poi grazie a Davide De Donatis in regia a radio insieme a Davide Perrucconi e a Comano grazie a Fabio Bosia e a Tania Ciriaco. Da parte mia Lara Montagna, grazie a tutti voi. A presto!
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch